Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella, secondo appuntamento di questo 2013 con non solo sport anteprima in onda sulle nostre frequenze ogni fine settimana. Per andare a vedere che cosa succederà nelle prossime ore, possiamo dire, e per raccontare anche qualche storia di sport, qualche storia di agonismo che ci faccia un po' vivere emozioni, sentimenti e valori che lo sport spesso vuole rappresentare. Chiaramente parleremo del campionato, al giro di boa, campionato di calcio di Serie A, sta cominciando il girone di ritorno, vedremo se la Juventus, lo chiederemo all'ospite di oggi, se la Juventus saprà riconfermarsi un po' l'ammazza tutti, la squadra bianconera è nettamente in testa alla classifica, lo ricordiamo, e poi andremo a raccontare anche la storia di un olimpionico italiano, ma non vi anticipo altro, ma passo a presentarvi il nostro ospite, un lieto ritorno per me, lo saluto con affetto, Francesco Caremani, buongiorno.
Ciao Giancarlo, con altrettanto affetto.
Siamo ancora in tempo per farci gli auguri di buon anno, ancora per qualche giorno, e quindi ne approfitto, certo, per farteli così ufficialmente. Ricordiamo, ecco, per chi, per quei pochi che non lo sapessero, Francesco Caremani è esperto di sport innanzitutto, ma soprattutto di calcio della nazionale e calcio internazionale. Tra l'altro io ogni tanto mi vado a rileggere proprio il tuo libro sulla nazionale, ecco, per ricordarci il titolo e la storia di questa che è la squadra chiaramente per antonomasia amata da tutti.
Sì, il titolo è Il calcio sopra le barricate, ed è il libro attraverso il quale io ho raccontato l'Italia che nel 1968 ha vinto l'unico europeo che gli azzurri hanno in bacheca, volendo però raccontare anche in maniera trasversale il 68 visto da 11 personaggi a cavallo tra il calcio e la società civile. Edito da Limina Edizioni, mi sembrava giusto ricordarlo. Insomma,
Limina, che tradizionalmente è una casa editrice che dedica molte delle sue produzioni proprio allo sport. Ecco, entriamo nel vivo, Francesco, di questa trasmissione. Abbiamo detto campionato di calcio al giro di boa, tra poche ore praticamente sapremo tutto sulla prima di ritorno, ma ecco, secondo te, quella domanda che facevo all'inizio della trasmissione, la Juventus potrà riconfermarsi, anche se diciamo nell'ultima partita un po' steccato perdendo in casa con la Sampdoria, vuol dire che qualcosa si è rotto nei meccanismi della squadra di Conte?
Ma la partita col Parma ci darà probabilmente una risposta più precisa su questo. Qualcosa si è rotto. Io penso che una squadra come la Juventus, per il tipo di gioco che fa, ha bisogno di una preparazione fisico-atletica molto importante. Viene ovviamente dal fermo di 2 settimane in cui ha fatto un lavoro pesante, pensando alla seconda parte della stagione, impegnata su 3 fronti. Ed è chiaro, mi sembra evidente per le partite anche che ha giocato passate, ma anche della scorsa stagione, quando la Juve non ha l'intensità e la corsa perde molto, nonostante alcuni interpreti, perché la Juve secondo me resta fortemente una squadra operaia basata sul collettivo, con 2 o 3 ovviamente interpreti sopra le righe, mi riferisco a 3 in particolare per i piedi, cioè Vucinic, Pirlo e Marchisio. Gli altri sono degli ottimi giocatori, ma ci metto anche Giovinco, ovviamente tra i piedi buoni, però se non c'è l'intensità, se non c'è la preparazione atletica adeguata, se comunque c'è pesantezza sulle gambe, come ha dimostrato non a caso la Fiorentina, che fa del collettivo e del gioco, no? La sua forza, contro il Pescara al ritorno dopo 2 settimane ha perso 2-0 in casa. Non credo che la Fiorentina, cioè che tra la Fiorentina e il Pescara ci siano 2-0 di differenza, ma evidentemente in quella parte è andata così, senza dimenticare che purtroppo Santo Buffon, lo dico proprio per, come dire, come tifoso della nazionale, soprattutto in quella partita con la Sampdoria, secondo me ha commesso 2 errori, uno più grave dell'altro in realtà, perché chi ha giocato a calcio sa benissimo che le palle che rimbalzano a 1 metro dalla faccia, a 1,5 metri, diventano, come dire, imprevedibili e spesso fanno fare figuracce. Però quando poi prendi gol sul tuo palo, insomma, è un altro paio di maniche.
C'è una responsabilità sicuramente nei 2 gol incassati dalla Juventus, ed è tutta a carico forse del portiere della nazionale che tra l'altro non è avvezzo a papere, no? Abbiamo visto dei suoi predecessori che hanno fatto insomma di peggio.
Nella sua storia, io mi ricordo addirittura una partita dell'Under 21, Buffon ha dei momenti topici, diciamo così, e capitano raramente, non a caso passerà la storia, credo, come uno dei più grandi portieri di sempre, soprattutto come uno dei più grandi portieri della nazionale italiana e della Juventus. Vero è però che se giustamente, come ci insegnano i colleghi più bravi sulla tattica, il primo gol l'abbiamo perso su una palla, cioè il primo gol la Juventus l'ha preso, scusate, su una palla persa da Pirlo, è evidente.
Esatto, quindi c'è una responsabilità condivisa.
C'è una responsabilità collettiva in un gioco che in quel momento comunque non funzionava. Credo anche che molto però dipende dalle inseguitrici. Tu giustamente dicevi prima, vediamo cosa farà la Juventus, sì, ma vediamo anche se per esempio la Lazio riuscirà a tenere questo ritmo, soprattutto anche con il riprendere dell'Europa League, perché anche la Lazio, come l'Inter e come il Napoli, tutte e tre che sono le inseguitrici, diciamocelo, più importanti della Juventus, se anche con l'Europa League, quindi se con i vari impegni riusciranno a mantenere,
ecco,
Francesco, un certo equilibrio in campionato.
Francesco Caremani, guarda, guardiamo per intero quella che è la giornata, che è la ventesima giornata, la prima del girone di ritorno. Lazio-Atalanta, come tu avevi preannunciato, Bologna-Chievo, Udinese-Fiorentina, una classica, Cagliari-Genova, Parma-Juventus, un'altra classica, Sampdoria-Milan, Napoli-Palermo, Inter-Pescara, Catania-Roma, Torino-Siena. Ecco, senti, questa Lazio a cui tu accennavi, una squadra secondo te, una squadra operaia come tu hai detto la Juventus e la Fiorentina, o una squadra invece che vanta delle eccellenze, primo tra tutti Klose, che spesso con le sue giocate insomma riesce a portare a casa i tre punti?
Lazio secondo me ha alcuni giocatori insomma, di grande spessore tecnico. Klose l'hai citato tu, oltretutto è un attaccante che io adoro, sotto porta impressionante, ma fa anche un importante lavoro tattico.
Pur non essendo giovanissimo, ricordiamo.
Essendo giovanissimo ha un grandissimo senso della posizione ed è impressionante quando suggerisce il passaggio, quasi come quando riesce a fare gol. Un altro dai grandi piedi è Hernanes. E la Lazio è una di quelle squadre, una di quelle società che sta facendo di necessità virtù. Io capisco che tutti i tifosi vorrebbero i top player, i Gascon, i Platini e i Van Basten in squadra. Credo che in questi anni, con i pregi e i difetti anche di Lotito, però sinceramente secondo me la Lazio ha offerto delle belle prestazioni e anche a tratti dell'ottimo calcio, cosa che non sempre gli è stata riconosciuta anche quando c'erano allenatori diversi dall'attuale, che mi sembra veramente una grande scoperta di Lotito.
Sì, spesso ci si limita a dire che la Lazio è la sorpresa, invece da quanto tu dici è un po' una conferma di un lavoro, lungo che è stato fatto alle spalle, insomma.
Io vorrei ricordare, c'è stato l'anno in cui il Genoa con Gasperini sfiorò all'epoca la Champions, poi sorpassata dalla Fiorentina di Prandelli, all'epoca c'era Veia con il Napoli che secondo me stava facendo un ottimo calcio, poi da fatto anche alla Lazio, che ne dicano i suoi detrattori, Delio Rossi ha dimostrato anche con la Sampdoria che è un allenatore di grande preparazione tattica e anche con lui secondo me la Lazio ha giocato bene. Quindi, come dire, il buon gioco e l'assetto tattico è un po' di tempo che la Lazio ci lavora, seppur con allenatori diversi. Io penso sempre una cosa però importante: se si vuole arrivare a dei risultati si deve fare un progetto con lo stesso allenatore per anni.
Certo, questo sicuramente.
Ecco, secondo me un difetto grosso di Lotito.
Senti, mentre le squadre giustamente pensano a come vincere i propri impegni, come portare a casa i tre punti, invece il Palazzo Calcio è un po' in difficoltà perché la Lega è ancora senza un presidente, al dimissionario Beretta non è successo ancora nessuno, anzi verrà rinviata la prossima votazione a gennaio, tra un paio di settimane, e quelli che erano i papabili, cioè Andrea Bodi e Renzo Simonelli, non sono riusciti ad ottenere la maggioranza. Ecco, è come dire che insomma nel mondo del pallone non c'è il padrone del pallone in questo momento.
Io credo che sia una cosa gravissima. che in questo momento viene, come dire, sottaciuta e fatta passare un pochino troppo sotto gamba. Credo che in un momento come questo, nel calcio moderno, nel calcio del 2013, del fair play finanziario, non avere una governance all'altezza. Io ritengo, l'ho anche scritto più volte, che uno dei problemi del nostro calcio sia proprio la competenza, anzi le varie competenze e le scarse capacità del management sportivo italiano, a partire dall'apice. Io speravo molto in Abodi. Io, tu lo sai, sono un freelance, quindi non frequento i palazzi romani, come dire, non ho amicizie da scambiare. Io credo che però Abodi, per quel poco che ha fatto vedere, fosse la persona giusta per diventare presidente di Lega e dare una svolta importante al calcio italiano. Anche i commenti, come dire, divertiti ma non divertenti, dei presidenti usciti dalla riunione ci fanno, come dire, presumere un altro palazzo, un po' come quello della politica, dove si sta lì, dove alla fine ognuno difende il proprio interesse particolare, ma ovviamente non l'interesse del calcio italiano.
Ecco, senti, tu come vedi questo spostamento che negli ultimi decenni c'è stato dalla responsabilità della federazione sul campionato alla Lega? Come dire che ormai, insomma, i controllati sono i controllori e la federazione ormai è stata relegata soltanto alle competenze sulla nazionale, praticamente. Una volta la stagione veniva presentata al CONI a Roma, adesso viene presentata a Milano. Secondo te non andrebbe in qualche modo così riscoperta un ruolo importante per la federazione sulla Serie A?
Guarda, io credo che sia stata un'evoluzione naturale dettata dall'aspetto prettamente economico. Nel momento, non a caso, volevo dire, le nazionali stanno perdendo di importanza, non a caso i club a livello internazionale, cito l'ECA, che è presieduta da Karl-Heinz Rummenigge, addirittura si fanno pagare i giorni dei calciatori passati in nazionale e hanno assicurazioni su eventuali loro infortuni. L'aspetto economico nel calcio è diventato preponderante. Bisognerebbe, secondo me, non dire torniamo al calcio di una volta. È evidente che ci sono delle sperequazioni, è evidente che oggi un calciatore guadagna in maniera esagerata rispetto, che ne so, a un impiegato. Una volta, ai tempi di Rivera e Riva, e stiamo parlando di Rivera e Riva, come dire, la sperequazione era sicuramente differente. Io non tornerei indietro, generalmente sono abituato a guardare sempre avanti. Io mi aspetto che però appunto un aspetto economico così importante, così omnicomprensivo, ci siano delle regole pressanti, delle regole uguali per tutti.
Esatto, è questo che volevo stimolarti a dire.
Che permettano, come dire, un regolare svolgimento dello sport dove tutti comunque alla fine, tifosi, cioè come dire fruitori in questo caso compresi, siano veramente soddisfatti.
Non siamo nostalgici, però vorremmo vedere un campionato un po' più battagliato, ma del resto dalle altre parti succede un po' lo stesso. Insomma, sono anni che in Spagna il campionato lo vince il Real o il Barcellona, lo stesso
dicasi. Però in Spagna rischiano di chiudere il calcio perché tutte le altre società che sono fuori dai giochi sono indebitate fortemente con le banche e rischiano di chiudere addirittura, cioè di fare bancarotta. Quindi volevo dire, la Spagna dovrebbe essere un monito per l'Italia. Le diarchie o le triarchie alla fine sì, gode solo il tifoso, che è una parola secondo me oramai, come dire, che non ha più il significato di una volta, veramente, gode solo il tifoso della squadra che vince e agli altri poi cosa resta? Cioè l'illusione che in qualche modo ci si potrà rifare. Io l'ho sempre detto e ne sono convinto, quando tornerà a vincere lo scudetto una Fiorentina, un Cagliari, un Verona, ma volendo anche una Roma e una Lazio,
potremmo
parlare di un campionato competitivo e credo che, come veramente, ritorno al paragone con la politica, il ricambio sia assolutamente fondamentale. È chiaro, deve essere meritato il ricambio.
Francesco, ti invito a voltare pagina sullo sport e quest'ultima parte dedicarci, come dicevo all'inizio, all'esperienza di questo nostro campione olimpico e uno sciabolatore, Diego Occhiuzzi. Due medaglie, l'argento nell'individuale e il bronzo a squadre a Londra 2012, uomo di sport però anche un simbolo in qualche modo di legalità. Infatti lui è di Napoli, dove ha creato una palestra dove allenare i bambini che non hanno la possibilità di fare attività, soprattutto dal punto di vista economico. Una scelta questa invisa ai boss della malavita locale, e c'è da capirlo, perché lo sport, quando fatto bene, ecco, sposta, diciamo, quella che potrebbe essere la manovalanza della malavita locale invece ad un'attività senz'altro più sana. Lo ascoltiamo, una breve intervista al microfono di Benedetta Capelli. Diego Chiuzzo, appunto, racconta la sua esperienza e soprattutto traccia un bilancio dell'esperienza di Londra. Ascoltiamole insieme.
Passato ormai qualche mese, però rimane sempre nella mia mente questi due giorni molto belli della mia vita. La vita normale è ricominciata la vita, quella sportiva soprattutto. Stiamo già preparando la prossima stagione per poi arrivare al mondiale. Noi ogni anno faremo un mondiale e quindi prepariamo ogni anno questa competizione a partire da gennaio in poi.
Qual è la fotografia che più senti tua rispetto a Londra, quando insomma hai ottenuto quelle due medaglie? Qual è stata innanzitutto la più bella, la prima o la seconda?
No, credo la prima, perché una medaglia individuale è qualcosa di più bello forse di quella squadra, perché la dividi solo con te stesso, con i tuoi sacrifici, con il tuo maestro, con i tuoi cari, però è una medaglia tutta tua.
Tu hai dedicato la tua medaglia, se non erro, proprio al Napoli, che è la tua città, la città nella quale vivi e nella quale insomma ti senti veramente ben integrato, anche perché il tuo impegno per far fare un salto di qualità a questa città è forte.
No, io sono profondamente legato al mio territorio, l'ho voluta dedicare a Napoli perché è la mia casa. Io torno non spessissimo a Napoli, ma quando sono a Napoli per me è come stare in vacanza. Ha grosse difficoltà da tanti punti di vista la città, ed era giusto secondo me dedicargli anche un po' di gioia, spero di avergli dato un po' di gioia anche ai cittadini napoletani.
Ecco, hai detto una città difficile, forse anche tu da vicino vivi queste difficoltà, perché bisogna raccontare un po' l'esperienza che stai vivendo con la tua palestra.
Ho una palestra dove mi alleno e dove faccio proprio gli allenamenti tecnici. Questa palestra si trova sotto una scuola, spesso e volentieri ci sono degli allagamenti, ecco tutto qua. L'ultimo è stato un mese fa.
Non è la prima volta che però questa palestra viene allagata, insomma se ne contano, se non erro, 11 di allagamenti.
12, non è facile allenarsi in queste condizioni. Sono tornato da Londra avendo un'idea ben precisa di far fare sport a tutti, quindi avevo questa idea di fare una palestra con più discipline all'interno, in modo anche da poter utilizzare per i miei allenamenti una palestra in buone condizioni, ecco.
Dove trovare insomma la ragione per cui ci sono questi atti un po' di sabotaggio nei confronti della tua palestra?
Sono atti, diciamo, vandalici, ma che vengono fatti da ragazzi che probabilmente non sanno bene quello che vanno a fare, creano dei problemi non solo a me ma anche a loro stessi, perché rinunciano alla scuola, rinunciano a capire e a imparare determinate cose. Forse lo sport potrebbe aiutarli a capire che è un errore grande quello che fanno. Tanti atleti alle Olimpiadi sono atleti campani, la box, il judo, la scherma. L'importante per me è fare sport, e il comune in particolare e le istituzioni devono comunque trovare delle strutture da poter dedicare ai giovani.
Insomma, ancora una volta parlare di legalità in questo territorio fa paura e crea sempre una reazione abbastanza forte.
Purtroppo è così, sì, però sono pochi, nel senso che Napoli è composta da tantissime persone per bene e tantissime persone che vogliono vivere di legalità. Napoli non è quello sicuramente, ma Napoli è tutt'altro, è fatta da gente in gamba, da sportivi che vincono le medaglie, da gente che fa sacrifici e quindi deve essere riconosciuta come tale.
Nella tua vita c'è uno spazio dedicato alla fede?
Ti dico la verità, anche durante le gare ho pregato, no? Anche durante le Olimpiadi ho pregato. Pregavo incontro dopo incontro, cioè chiedevo: dai, ti prego, fammi vincere questa gara, fammi vincere questo incontro. L'unico incontro che poi dopo non mi sono racchiuso in me stesso e ho pregato è quello della finale, e infatti poi i risultati si sono visti.
E questa è l'esperienza di Diego Chiuzzi, intervistato da Benedetta Capelli. Diego Chiuzzi, olimpionico a Londra 2012. Francesco Caremani, siamo quasi in chiusura. Un tuo commento, la lunga mano della malavita sullo sport, del calcio ne sappiamo questo ed altro, ma anche sugli altri sport, ecco, una palestra che fastidio può dare in fondo?
No, da fastidio, perché da palestra e disciplina
e
rispetto delle regole. La palestra è lo sport fatto ad alti livelli. Jiu-Jitsu è un grande, ma non è un grande per le medaglie olimpiche, è un grande perché si batte in una città come Napoli. Quando tutti dicono appunto andiamo via dall'Italia, questo non è un paese che fa crescere i giovani, si resta, si combatte, ognuno nel suo piccolo. Jiu-Jitsu in questo caso fa una cosa eccezionale, ma la domanda è sempre la stessa: dov'è il management sportivo italiano? Dov'è il CONI? Dove sono le strutture che dovrebbero supportare un'azione come quella di Jiu-Jitsu? Poi per carità magari avranno dato dei contributi e noi in questo caso non lo sappiamo, così come le strutture pubbliche che devono essere messe a disposizione di persone come Jiu-Jitsu che vogliono fare sport con i giovani. La malavita organizzata, guarda, chiudo con questa considerazione di Laudati, il PM di Bari sul calcio scommesse.
Sì.
Lui ha detto a France Football, ovviamente, cioè dove, come dire, probabilmente fanno domande più pressanti rispetto a altri posti, se la malavita deve movimentare 3 milioni di cocaina, 3 milioni di euro di cocaina, rischia tantissimo, chiaramente, no? E anche il diciamo sia a livello tra virgolette imprenditoriale che di reati. Ma se invece cerca di movimentare 3 milioni di euro sulle scommesse clandestine, rischia molto meno, rischia quasi zero, che alla fine non a caso parliamo di inchieste dove ci sono dentro i calciatori, però il, come dire, il grande filo internazionale in Italia.
E quindi lo sport, siamo in chiusura, lo sport diventa terreno fertile per queste purtroppo attività
purtroppo
delittuose. Grazie Francesco Caremani, con la speranza che l'iniziativa di Occhiuzzi, ma anche quella di Maddaloni, judoka, che si trova anche lui a Scampia, mi pare, per esempio, altra zona caldissima, non rimangano isolate. Grazie per essere stato con noi, grazie ai nostri ascoltatori. Francesco Caremani, appuntamento in una delle prossime, dei prossimi incontri con Non Solo Sport Anteprima.
Non mancherò, grazie a voi.
E grazie a tutti gli ascoltatori da Giancarlo Lavella. Un buon proseguimento di giornata.